Nell'ottobre del 2017, in un discorso alla nazione, l'allora presidente del Kazakistan, Nursultan Nazarbayev, annuncia che a partire dal 2022 il kazako non si scriverà più con l'alfabeto cirillico, ma con quello latino. L'annuncio non sorprende molte persone nell'area. Nazarbayev aveva parlato per anni di questa possibilità, ma non aveva mai veramente trovato un piano d'azione per rendere reale questa sua decisione. Cambiare un alfabeto all'interno di uno Stato è un'operazione di pianificazione linguistica che richiede una quantità di risorse temporali ed economiche e di pianificazione abbastanza elevata. Prima di tutto bisogna trovare lo standard da utilizzare, quindi bisogna mettersi d'accordo sull'alfabeto, dopodiché bisogna prendere tutto il materiale che possa essere stato prodotto dal governo e dalle istituzioni e convertirlo all'alfabeto latino. Questo significa andare a cambiare il contenuto dei siti del governo, tutte le informazioni che potete trovare online prodotte dal governo del Kazakistan, e questo è ancora relativamente facile, basta scrivere un convertitore automatico e si può risolvere il problema relativamente in fretta. Non è la stessa cosa con il materiale stampato, e quindi bisogna ristampare i libri di testo delle scuole a partire dall'istruzione primaria fino a coprire i corsi universitari e anche i programmi di dottorato. Bisogna ristampare i formulari che si utilizzano con la burocrazia, bisogna ristampare il materiale medico che si trova negli ospedali e bisogna anche ristampare oggetti che sembrano abbastanza banali, come per esempio i cartelli stradali con le indicazioni dei villaggi sulle strade e le autostrade del Kazakistan. Nazarbayev si dà 5 anni per completare questo progetto, e quindi si immagina che nel dicembre del 2022, e quindi in realtà a partire dal gennaio 2023, il Kazakistan sarà finalmente libero dal cirillico, almeno per quanto riguarda la scrittura del kazako. Stiamo registrando questa puntata nel novembre del 2023 e il cirillico è ancora una realtà all'interno del paese molto ben assestata. E quindi oggi parliamo di questo argomento, un argomento che mi è stato chiesto di coprire svariate volte, che è assolutamente affascinante e che ci porterà a capire ancora una volta per quale motivo, quando parliamo di lingua, in realtà stiamo sempre parlando di ideologie politiche. E quindi torneremo dopo la sigla. Come sempre, ai microfoni c'è Strelka e questa è Lorda d'Oro. Immaginarvi, cambiare alfabeto ad una lingua parlata su scala nazionale è un'impresa non da poco, potremmo parlarne per moltissimo tempo ai fini di minimizzare la quantità di digressioni in cui mi posso andare a impelagare. Ho deciso che vi divido questa puntata in due parti che parlano, secondo me, di due aspetti ugualmente affascinanti della questione. Il primo è un aspetto più tecnico, perché io immagino che non tutti sappiano che cosa significa cambiare un alfabeto e quali sono, diciamo, le capacità di pianificazione che uno Stato, un ente istituzionale deve avere per cambiare questo alfabeto, quali sono gli attori in campo, cosa sta succedendo, quindi andiamo a parlare di cosa succede oggi in Kazakistan e quali sono anche poi le possibilità reali, no, di far passare questa riforma. La seconda questione invece è un inquadramento storico, perché questa non è la prima volta nella storia dell'Asia centrale che una lingua locale subisce un cambiamento di alfabeto. Se mi avete sentita parlare altre volte nelle dirette qui sempre su Radio Onda Rossa, sapete che una cosa che dico spesso è che quando stiamo parlando di lingua non stiamo mai parlando di strutture linguistiche, ma stiamo in realtà andando a parlare di azioni sociali, di valori, di una comunità, stiamo andando a parlare dei parlanti di una lingua e di ideologie. Vi potete immaginare che quindi il cambiamento di un alfabeto non è una cosa che succede per motivazioni tecniche. E quindi da qui ci riagganciamo subito per parlare della prima parte di questa questione, perché nel 2017, quando Nursultan Nazarbayev rilascia il suo famoso discorso alla nazione dichiarando le motivazioni per cui vuole cambiare l'alfabeto da cirillico a latino, dà una serie di motivazioni che linguisticamente parlando sono abbastanza deboli. E Nazarbayev quindi nel suo discorso alla nazione adduce come motivazioni per il cambiamento dell'alfabeto una serie di motivazioni che hanno a che fare con la popolarizzazione della lingua kazaka all'estero, fondamentalmente la capacità della lingua kazaka di essere rappresentata su internet e la crescita della sovranità tecnologica, delle capacità computazionali nel paese. L'idea sarebbe che diciamo le lingue che sono rappresentate di più su internet o i linguaggi di programmazione stessi sono comunque scritti, cioè basati sull'alfabeto latino, e quindi avere l'alfabeto latino è una garanzia di diciamo più facile intercomprensione con queste varietà. Nazarbayev sostiene anche che per gli stranieri che imparano il kazako l'alfabeto latino può renderlo più facile. Queste sono motivazioni che dal punto di vista linguistico, strutturale e tecnico sono, devo dire, abbastanza deboli. La prima, perché ovviamente, cioè, voi immaginatevi che le motivazioni per cui noi impariamo le lingue tendenzialmente è perché hanno una motivazione o economica, anche emotiva a volte, però tendenzialmente per capacità comunicative. Il kazako, se da domani viene scritto con il latino, non è che necessariamente assume una posizione rilevante nel mondo dell'economia tale per cui allora impareremo il kazako invece dello spagnolo e del portoghese. E chi sta imparando kazako oggi, in fin dei conti, è tutta gente che non credo sia fermata nella sua volontà di imparare il kazako dal fatto che deve imparare il cirillico. Comunque la maggior parte dei materiali che vi servono per studiare questa lingua sono prodotti in lingua russa, quindi tantissima gente che arriva all'apprendimento del kazako in realtà lo deve fare utilizzando il russo come lingua di apprendimento, per cui diciamo c'è già secondo me uno scollamento tra quello che si immagina essere la capacità appunto di questa lingua di raggiungere parlanti esterni e quello che poi è la situazione di chi effettivamente si trova a imparare questa varietà. Però vabbè, questa è anche un rapporto, diciamo, tra i codici linguistici che può cambiare nel tempo, e quindi prendiamo per buono che possa essere vero che in futuro ci saranno più persone che imparano il kazako e saranno contente di avere il latino. Sulla questione della sovranità tecnologica è tutto sommato vero che i linguaggi di programmazione molto spesso sono scritti con lettere latine, per cui chi fa il programmatore deve imparare necessariamente l'alfabeto latino. Anche qui chi fa il programmatore in Russia, in Kazakistan, difficilmente non ha una conoscenza almeno rudimentale dell'inglese, per cui queste due cose vanno di pari passo. Sulla questione che le lingue non scritte con l'alfabeto latino abbiano meno capacità di essere rappresentate, questo secondo me è un punto un po' anche dibattibile, perché è vero che da tanti punti di vista molti prodotti occidentali hanno dei problemi con la rappresentazione di altri alfabeti. Io ricordo quando lavoravo come tester di software che effettivamente mi stupiva sempre molto come fosse difficile dare il supporto tecnico alla rappresentazione dei caratteri del cirillico, che avrei sempre immaginato invece fosse molto più semplice.
E io stessa in realtà mi sono trovata ad avere lo stesso problema quando ho iniziato a occuparmi di linguistica e ho voluto applicare una serie di metodi un po' più computazionali su lingue che non utilizzavano i caratteri latini proprio standard, diciamo, dell'inglese. E tra l'altro colgo l'occasione qui per chiedere scusa a tutte le programmatrici che negli anni ho maledetto per non essere stato in grado di supportare il cirillico, non era colpa vostra e l'ho capito solo tardi, scusate. Comunque, appunto, le lingue in realtà che non utilizzano l'alfabeto latino, non, ce ne sono alcune che non è che proprio associamo all'idea di non essere rappresentate su internet, diciamo il cinese e il russo sembrano abbastanza vive da questo punto di vista e quindi tutto sommato è difficile capire quanto poi veramente questa questione sia rilevante, no, della rappresentazione e sovranità tecnologica. Anzi, se c'è qualcuno all'ascolto che è molto esperto di Unicode e vuole mandarmi una mail per spiegarmi per quale motivo è difficile rappresentare questi, cioè, sistemi di scrittura diversi dal latino, io sono molto contenta di leggere quello che avete da dirmi. Comunque, diciamo, appunto, vengono date questa serie di motivazioni che sono motivazioni di tipo tecnologico, tecnico, diciamo non ingannano nessuno, diventa abbastanza evidente a chi sta ascoltando che la motivazione per cui questo cambiamento di alfabeto sta venendo implementato è distanziarsi dal passato di vicinanza con la Russia. Il Kazakistan condivide uno dei confini di terra più lunghi del mondo con la Russia, sono oltre 1000 chilometri di confine, è evidente che rapporti economici, commerciali e anche di vicinato tra i due paesi dovranno essere mantenuti, però invece i rapporti culturali non vanno per forza mantenuti e questo è quello che sta cercando di fare Nazarbayev nel 2017, quindi marcare con questa decisione linguistica, fare un'operazione di marcamento di un nuovo corso. Il nuovo corso è il Kazakistan si sta separando dal suo passato coloniale e per farlo abbiamo deciso di implementare il latino. Ora, se voi aprite dei giornali che si occupano di, diciamo, fare divulgazione sull'Asia centrale, mi rendo conto che non ce ne sono tantissimi, però alcuni al mondo ce ne sono, soprattutto in lingua inglese. Potreste essere fatti l'idea che la popolazione kazaka è scesa in armi facendo una lotta contro l'adozione del nuovo alfabeto, che viene visto un po' come, no, l'ennesimo decreto di questo presidente, che però è anche una figura molto controversa, semidittatoriale. E ovviamente potete immaginarvi che la questione è infinitamente più complicata di questa, perché ci sono diversi attori sulla scena di questo cambiamento linguistico. Il primo ovviamente è Nazarbayev, che diciamo ha espresso chiaramente le sue motivazioni nella necessità di smarcarsi dalla Russia, però questa necessità di smarcarsi dalla Russia è qualcosa che per esempio viene abbracciata molto dalle generazioni più giovani e non necessariamente in opposizione alla Russia stessa, ma anche come tentativo invece di recuperare un'identità culturale e delle proprie radici in maniera affermativa, diciamo, no? Quindi non necessariamente per abbandonare quello che è stato il passato sovietico, ma per riaffermare il proprio. Quindi all'interno dei social media è per esempio molto possibile trovare il kazako scritto in alfabeto latino. Viene scritto in latino da personaggi pubblici, rapper, cantanti, influencer che lo preferiscono al cirillico, viene utilizzato in latino da tutta questa, diciamo, serie di organizzazioni giovanili che nascono un po' con, cioè, di gruppi che non mi sentirei di chiamare collettivi ma sicuramente sono dei gruppi culturali che diciamo nascono attorno a delle piattaforme di social media che fanno tantissima divulgazione sul tema della lingua kazaka e quindi questa serie di pubblicazioni che cercano di convincere le persone ad abbandonare per esempio le parole che sono state ereditate dal russo, a utilizzare soltanto le forme kazake standard, a stare attenti alla grammatica, eccetera. E questa serie di diciamo personaggi che mantengono l'uso del latino sono anche persone che ci tengono molto, per esempio, a stabilire la connessione culturale con le altre lingue della famiglia delle lingue turciche, che effettivamente sono scritte anch'esse in latino, per cui, per esempio, il turco, il turcmeno, l'uzbeko sono tutte lingue della stessa famiglia del kazako che hanno già un alfabeto, latino per rappresentarle. Quindi il tentativo è anche quello di stabilire, diciamo, questa nuova, connessione culturale, quindi smarcarsi dalla Russia per tornare a guardare al resto del mondo turco. Che ovviamente poi può essere visto dal punto di vista politico come una questione problematica oppure no, dipendendo se credete che passare diciamo da l'influenza di Putin a quella di Erdogan sia meglio o peggio. Comunque esistono queste istanze di utilizzo del latino, soprattutto tra i giovani, appunto le persone che scrivono sui social media. Uno dei problemi che si è stabilito immediatamente, che ha rallentato di molto la diffusione dell'alfabeto latino, invece è il fatto che il terzo attore sulla scena sono gli accademici. Nazarbayev affida il compito di cambiare, scusate, qui rido perché qui rido perché devo dire che cioè questa storia è proprio la rappresentazione prototipica di quello che è un dibattito in università e la maniera in cui poi diventa totalmente incomprensibile e inutile ai fini della vita pubblica, come veniamo spesso giustamente accusati di fare in università. E comunque Nazarbayev affida a quella che è l'Accademia della Crusca kazaka, l'Istituto Baitursinov, di inventare l'alfabeto latino che possa rappresentare la lingua kazaka, e l'Istituto Baitursinov affida questa a un'equipe di linguisti che sono proprio nomi sacri, mostri sacri della linguistica kazaka, parlanti nativi, esperti di fonologia, gente espertissima di linguistica storica comparativa con altre varietà della famiglia turcica e riescono a sviluppare un alfabeto, lo mettono in circolazione, il governo ci fa un comunicato stampa, iniziano a essere cambiati i manuali di scuola e l'Istituto Baitursinov cambia idea. E questo cambiamento di idea succede 6 volte. Succede 6 volte, ognuna di queste 6 volte l'alfabeto in questione viene circolato come la variante finale, e quindi ci sono 6 versioni contrastanti, alcune delle quali utilizzano lo stesso simbolo con dei suoni completamente diversi, per cui voi poteste essere in grado di leggere una parola in una di queste varianti e poi quando vi trovate di fianco quella successiva essere completamente confusi e potete immaginarvi che diciamo fornire delle direttive che sono contraddittorie tra di loro su una questione del genere non era forse la maniera più facile di far passare questo cambiamento, e quindi la popolazione di fatto si trova in questa situazione in cui o voi scegliete una varietà dell'alfabeto che vi piace, oppure fondamentalmente utilizzare il cirillico che ha un unico standard, è la maniera più semplice di comunicare, e succede di fatto così. Gli unici punti in cui viene obbligato l'uso del latino sono gli edifici pubblici e istituzionali in cui le comunicazioni in kazako devono essere essere scritte in latino. E succede questa cosa molto divertente che ho visto fare ad alcuni dei miei studenti esperti di varietà dell'alfabeto kazako, per cui se voi andate in giro per la capitale, Astana, che è una città molto moderna, è diventata capitale nel 97, da lì è stata sviluppata, siete in grado di piazzare storicamente la costruzione di un edificio pubblico a seconda della varietà dell'alfabeto che viene utilizzata. Ripeto, a novembre del 2023, gennaio 2024, con le ultime aggiornamenti di questo episodio in particolare, l'alfabeto latino definitivo non è ancora stato approvato, se lo è stato comunque non è stato circolato in maniera così massiccia come erano state fatte altre versioni. Di fatto la popolazione utilizza il cirillico nelle comunicazioni di ogni giorno, come per esempio chat di Telegram, cartelli in edifici privati e comunicazioni anche per esempio con le autorità, per cui recentemente il Kazakistan ha deciso di raccogliere le impronte digitali di ogni persona del paese che non fosse cittadina e le comunicazioni ufficiali con la polizia vanno fatte in kazako, ma avvengono in cirillico, perché appunto questa è una situazione in cui il mantenimento di uno standard e la comunicazione precisa è importante e quindi non si è riusciti ancora a far passare il latino. Un altro attore sulla scena sono appunto le persone, diciamo, normali, cioè la gente che vive la sua vita quotidiana, che non necessariamente sono attivisti in favore della lingua. E queste persone hanno posizioni ambivalenti nei confronti dell'alfabeto latino. Sono soprattutto delle posizioni che vengono motivate, si possono capire se si fa riferimento a qual è il background culturale ed educativo di alcune di queste persone, perché comunque se ci pensate, se per tutta la vita siete stati educati a utilizzare, a leggere e scrivere in uno di questi alfabeti con il cirillico, è difficile l'idea di magari a 60 anni, 70 anni dover cambiare completamente la maniera di interagire con la lingua scritta. Cosa succederà in futuro? È difficile prevederlo in realtà. Il cambiamento linguistico non è prevedibile, le leggi della linguistica non sono come le leggi delle scienze, cosiddette scienze dure, non possiamo mai prevedere se qualcosa succederà o non succederà. È possibile che la gente cambi completamente alfabeto? Sì, è possibile, perché è successo altre volte ed è successo altre volte nell'altro. Sicuramente non è un passaggio facile, sicuramente è un passaggio che richiede un coordinamento all'interno delle varie istituzioni educative e pubbliche che è abbastanza impegnativo. Sembra che il Kazakistan sia sulla direzione di avere questo cambiamento. Ad oggi, tra l'altro, una cosa abbastanza interessante è che anche i libri prodotti specificamente per persone che imparano il kazako arrivando da paesi occidentali, quindi libri prodotti non più in russo ma in inglese, stampati dopo il 2017, comunque continuano a utilizzare il cirillico. Io ho studiato kazako solamente col cirillico e nessuna delle mie insegnanti di kazako ha mai pensato di farmi imparare un alfabeto latino per scriverlo, nonostante questa fosse una direttiva del governo ad un certo punto. Per cui c'è chiaramente, questo penso che sia una questione molto interessante, c'è uno scollamento grosso tra quello che il governo sta facendo in maniera, diciamo, cioè cosmetica, in maniera simbolica, quindi un utilizzo di questo alfabeto latino in maniera simbolica, e quello che poi è la vita di tutti i giorni dei parlanti di kazako, che al giorno d'oggi no, non utilizzano l'alfabeto latino. Però appunto, chi può dirlo? Cosa succederà nel futuro? Questa mi sembra un buon momento per fermarmi e quindi vi lascio ad una pausa musicale.
The American dream is to be supreme. The bigger, the better, the biggest ever.
Size matters.
It's David versus Goliath.
You're the kick drum, I'm the hi-hat.
Size matters.
We took a giant leap for mankind. We took a small step for cheese.
Size matters.
We read stuff on paper. You read stuff on a fucking hill.
Size matters.
More isn't less, it's more.
Science does matter.
Size matters.
For every actor that we got, you got a cast and a crew and a million
size
dollar
pot.
I complain about my belly fat, you die from it, I can compete with that.
Size matters!
We feel so small,
but we must not forget that size matters.
And we got the biggest alphabet.
We got 29 letters, you only got 26.
Let's see how big you are when you suck a fucking vowel.
Suck my
size. Bigger, better, stronger, faster. With I-O, I am the master.
What makes you think you're qualified for this job?
Well,
I-O, I got I-O.
Champagne for everyone, not me.
How will you pay for that?
Ah, funny.
I-O, I got I-O.
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, C, U, V, W, X, Y, Z.
Questa era A e E dei Collectivet, che sono un gruppo norvegese, e vi invito ad andare a sentire altre canzoni e a vedere i loro video su YouTube, perché sono secondo me molto divertenti. E quindi cerchiamo di capire per quale motivo si fanno i cambi di alfabeto. Potete immaginare che si fanno sempre per motivazioni politiche, ma la natura degli obiettivi che ci si prefigge può essere di tipo diverso. Quando i sovietici e l'impero russo prima arrivano in Asia centrale, trovano delle lingue scritte con l'alfabeto arabo, perché l'Asia centrale era stato un territorio dove l'impero e la civiltà islamica si erano espanse, e soprattutto la città di Samarcanda a partire dal Medioevo era un importantissimo centro di produzione culturale, artistica, scientifica, letteraria, filosofica del mondo islamico. Tantissime scoperte scientifiche collegate all'astronomia vengono fatte all'osservatorio astronomico della città di Samarcanda, e quindi questo è un punto dell'Asia centrale dove si produce relativamente tanta per l'epoca produzione scritta, e c'è necessità di inventarsi degli alfabeti per trascrivere queste lingue. Essendo che la maggior parte della gente che legge e scrive all'epoca comunque studia su testi in arabo testi appunto della filosofia produzione scientifica islamica, questa è normale che si cerchi di trascrivere, cioè si decida di utilizzare l'alfabeto arabo. Un problema dell'alfabeto arabo nel rendere i suoni del kazako, dell'uzbeko, del turkmeno è che non c'è una buona corrispondenza tra le lettere e i suoni. L'arabo come suoni, e questo l'arabo standard, l'arabo del Corano, il Fusa, su cui viene basata l'alfabeto arabo, come suoni ha molti meno suoni del kazako e dell'uzbeko, e quindi ha molte meno lettere, molti meno segni che potete scrivere sulla carta per rappresentare questi suoni, e quindi bisogna un pochettino arrangiarsi. Questo non è un problema fino al 1920, non è un problema perché comunque scrivere è una tecnologia, la scrittura è ancora una tecnologia che richiede tantissimo addestramento, non è comune per la gente nella vita di tutti i giorni scrivere. La gente che impara a scrivere comunque impara a scrivere studiando anche arabo,
E quindi, tutto sommato, si può avere un sistema di scrittura che non è stabile, che è molto poco comodo, che però poche persone devono utilizzare, e quindi queste persone si possono studiare e capire come utilizzare questo sistema. Nel 1920, Baytursinov, che è questo accademico kazako, il nome è quello dell'istituto di lingua a cui è stata affidata la riforma dell'alfabeto, lui è il padre della linguistica kazaka, Baytursinov inizia un progetto di riforma dell'alfabeto arabo e lo inizia nel contempo in cui praticamente le idee comuniste bolscevichi iniziano a spandersi in Asia centrale. Baytursinov è una persona che collaborerà con i sovietici in un primo momento, è una persona che ha una produzione letteraria incredibile e si trova a vivere in un momento storico in cui la scrittura inizia a diventare più comune, in cui è normale mandare i bambini a scuola, e quindi a questo punto, se dobbiamo avere un'intera nazione che scrive, bisogna trovare un sistema di scrittura che è stabile. E l'alfabeto arabo sul kazako non è abbastanza stabile. Quindi Baytursinov cerca per qualche anno di trovare una soluzione, non ci riesce, e nel 28 abbandona il suo tentativo di riforma perché arriva un decreto ministeriale da Mosca che impone la conversione dell'alfabeto arabo all'alfabeto latino, e quindi si propone che a questo punto il kazako venga scritto con l'alfabeto latino. Quindi questo cambiamento viene proposto per tutte le lingue dell'Unione Sovietica, e qui ci sono svariate interpretazioni del perché questo possa essere successo, ma i sovietici ufficialmente danno la motivazione del voler rendere le loro comunicazioni scritte più facili da capire a livello internazionale. Quindi non soltanto le lingue dell'Asia centrale, ma anche il russo vengono proposte come... il russo viene effettivamente sviluppato un sistema di traslitterazione che doveva entrare in vigore e che si pensava sarebbe entrato in vigore per tutta l'Unione Sovietica. Ci sono delle lingue che vengono lasciate per ultime in questo passaggio, quindi non subiscono poi di fatto nessun cambiamento di alfabeto più nella storia, e queste sono lingue che hanno una tradizione scritta molto lunga. Quindi per esempio il georgiano, che è una lingua con un alfabeto, andatevi a guardare l'alfabeto georgiano, è bellissimo dal punto di vista estetico, è complicatissimo imparare a leggerlo, però il georgiano è una di queste lingue che ha una tradizione letteraria molto lunga, secolare, quindi i sovietici pensano che tutto sommato non abbia senso iniziare da loro il cambiamento dell'alfabeto. Se ci pensate, non è un'idea stupida partire dalle lingue dell'Asia centrale, e può anche servire una funzione scientifica, perché avere un alfabeto che funziona molto male effettivamente è una cosa che impedisce l'acquisizione linguistica. Pensate alle lamentele che la gente ha quando deve imparare l'inglese. L'inglese è una lingua dove c'è una corrispondenza pessima tra i suoni e le lettere, e quindi dovete imparare a memoria la pronuncia delle lettere. Ora, il motivo per cui la gente si accolla a questa cosa è che l'inglese chiaramente è una lingua che oggi dobbiamo sapere, e quindi bisogna soffrire sull'apprendimento di come leggere queste cavolo di combinazioni di lettere che si leggono sempre in maniera diversa. Se però il vostro obiettivo è quello di fare una campagna di alfabetizzazione all'interno di uno Stato che non ha la pressione economica della globalizzazione che gli Stati di lingua inglese hanno oggi, avere un alfabeto che è altamente instabile, che rende difficile la scrittura a chi non è un accademico, non è esattamente la cosa più conveniente da avere. Quindi i sovietici lasciano scritti, i sovietici scrivono moltissimo di lingua, ci lasciano scritti tantissimi dei loro ragionamenti di linguistica, loro sostengono che questa sia la motivazione per cui vogliono fare il cambio, e in parte è vero. ma probabilmente gioca anche un fattore molto grande nella decisione il fatto che all'interno dei paesi di lingua turca dell'Asia centrale, non la Turchia, però si sta iniziando a muovere una serie di movimenti di unità panturca. Quindi c'è questo sogno dell'unità dalla Turchia allo Xinjiang che inizia a prendere piede e inizia a strutturarsi attorno a una serie di realtà politiche. Questi sono gli anni di Mirsai Sultan Galiev, questi sono gli anni in cui la gente che ha fatto le campagne coi bolscevichi in Asia centrale crede nel sogno di Lenin dell'autodeterminazione dei popoli e quindi inizia a domandarsi in fin dei conti perché noi non dovremmo stabilire la nostra cultura locale, la nostra identità, passando anche dalla lingua. Quindi iniziano a prodursi un sacco di materiali scritti in favore del sogno panturco, tantissimi pamphlet, tantissime sistematizzazioni di questa filosofia e nel contempo la Turchia fa passare una riforma alfabetica che porta il turco a essere scritto con l'alfabeto latino. Quindi adesso, nel giro di qualche anno, tutti gli stati di lingua turca, dalla Turchia allo Xinjiang, che prima erano divisi dal fatto che ognuno scriveva con un sistema alfabetico completamente diverso, improvvisamente tutti scrivono in latino, iniziano a apertamente parlare della possibilità di quest'unione panturca. E questa cosa, come potete immaginare, non fa impazzire di gioia Stalin, che quindi nel 1930 ferma questo procedimento di latinizzazione in alcune aree dell'Unione Sovietica. Poi questi passaggi sono succedono nel giro di 10 anni, ma non succedono negli stessi posti alla stessa velocità, quindi il kazako e l'uzbeko vengono latinizzati in due momenti diversi, per cui anche immaginatevi la situazione. Queste sono zone che storicamente avevano dei pattern di migrazione all'interno di tutta l'Asia centrale che funzionavano perfettamente. Un giorno sono state create delle repubbliche, però diciamo si creano delle enclavi e quindi magari avete della gente che parla kazako in Uzbekistan, in cui la latinizzazione arriva prima, iniziano a scrivere la loro lingua un po' come gli viene con questo alfabeto latino, ma i loro colleghi kazaki invece utilizzano ancora l'arabo. Quindi diciamo è un panorama complicato. Nel frattempo inizia una campagna di alfabetizzazione, per cui parte della popolazione inizia a essere scolarizzata con l'alfabeto latino, e negli anni 40 arriva l'ordine di interrompere tutto e passare questa volta al cirillico. La trascrizione latina della lingua russa non entra mai in vigore, si fa invece una riforma alfabetica che elimina alcune lettere cirilliche e diciamo semplifica la maniera in cui vengono scritte alcune cose in russo con l'alfabeto cirillico, e a questo punto ci si inventa un alfabeto cirillico per il kazako. Negli anni 40 entra in vigore, e a questo punto nuovamente popolazione, l'elite dell'intelligenza che sapeva scrivere in latino e produceva scrittura in latino, da un giorno all'altro non è più in grado di leggere e di scrivere e deve effettivamente reimparare a pubblicare, a leggere materiale, a scrivere materiale. E questo succede in un momento in cui iniziano le purghe, per cui, più che iniziare, continuano, sono iniziate qualche anno prima, però diciamo tutta questa generazione di appartenenti alle classi intellettuali del Kazakistan che aveva avuto il sogno panturco chi aveva invece cercato di mobilitare i musulmani dell'Asia centrale attorno alla loro identità religiosa, sono tutte persone che tra un cambiamento di alfabeto e l'altro iniziano a pubblicare molto di meno e poi vengono effettivamente eliminate. Quindi a cosa è servito fare questi cambi repentini di alfabeto, quindi passare in 3 alfabeti diversi nel giro di meno di 20 anni? È servito a frammentare l'opposizione intellettuale ai sovietici, al bolscevismo di fatto. Però io penso che sia un errore vederla come unica motivazione. Penso che ci sono veramente delle motivazioni scientifiche scientifiche in alcune delle decisioni prese, e penso che ci siano veramente una serie di ragionamenti che dal punto di vista del supporto della campagna dell'alfabetizzazione hanno un senso. Nel momento in cui si decide di fermare la conversione dell'alfabeto russo e mantenere il cirillico, ha senso che i bambini kazaki facciano le scuole tutte in cirillico, perché così, anche facendo le scuole kazake in lingua kazaka, nei momenti in cui ancora si poteva, poi a un certo punto diventa sotto Stalin, anche questo viene fermata come possibilità, però nei momenti in cui ancora si poteva si era in grado di leggere entrambe le lingue, perché l'alfabeto era lo stesso. E qui secondo me ci si può porre una domanda legittima, che è la domanda: ma è davvero così difficile imparare a leggere e scrivere in un altro alfabeto? E qui piccolo punto di commento tecnico, in questo momento sto parlando di alfabeto. Alfabeto come termine tecnico è un sistema di scrittura che è composto da un sistema chiuso di simboli, quindi non stiamo parlando di sistemi come il cinese, per esempio, ma l'alfabeto latino, l'alfabeto cirillico, l'alfabeto arabo. Sono dei sistemi di scrittura chiusi in cui avete un numero di segni che dovete imparare, dovete magari imparare le combinazioni diverse di queste segni, ma avete solo un numero finito di segni. Possono essere tanti segni, però sono un numero finito. Questo è diverso dal cinese, dove per esempio invece dovete imparare, memorizzare un carattere per ogni parola. Quindi imparare a scrivere in cinese equivale a imparare un nuovo vocabolario di parole. Questo non è il caso di chi utilizza gli alfabeti. Se voi sapete leggere l'alfabeto arabo, anche se non capite cosa c'è scritto perché non sapete una parola, sapete comunque leggere sapete la pronuncia di questa parola. Quindi, perché è difficile imparare un nuovo alfabeto? Tutto sommato, una volta che abbiamo imparato i 40 simboli che ci servono per scrivere il kazako, che siano in cirillico, che siano in latino, ne abbiamo dovuti memorizzare massimo 80, non di più. Una domanda legittima, la cui risposta varia in funzione di due fattori, a mio parere. Uno è l'epoca storica e il secondo è il livello di esposizione a altri sistemi alfabetici. Nel primo caso la questione è, quando parliamo di epoca storica, perché? Perché le persone che attraversano le fasi di ristrutturazione degli alfabeti in Asia centrale non è che soltanto stanno imparando degli alfabeti, stanno anche imparando a scrivere. Quindi quando la difficoltà dell'imparare a scrivere per queste persone viene mixata con il fatto che ogni tot di tempo devono ricominciare l'alfabetizzazione da zero. Cioè immaginatevi che negli anni in cui succede il cambiamento di alfabeto dall'arabo al latino e poi dal latino al cirillico, non state parlando con persone che scrivono ogni giorno della loro vita, state parlando, state facendo una campagna di alfabetizzazione, se vi mettete nei panni degli ufficiali sovietici, su gente che magari impara a scrivere alle elementari, poi non usa la scrittura mai più e fa fatica. La scrittura non è così pervasiva come nella vita di oggi. Noi siamo abituati che sappiamo leggere, sappiamo scrivere, lo facciamo su base giornaliera. Quindi è complicato, perché non è soltanto una questione di apprendere un alfabeto, ma è una questione di apprendimento proprio della tecnica, che rende tutto più complicato. La questione di esposizione invece al sistema alfabetico, secondo me, rende il cambiamento di oggi molto più facile da fare, insieme al fatto che oggi la gente è molto più abituata a scrivere, quindi sa scrivere, sa leggere indipendentemente dall'alfabeto, ma anche la gente di oggi è molto più esposta al fatto che esistano gli alfabeti latini, e questo soltanto sull'alfabeto latino. E vi faccio un esempio rapidamente quando finisco questo punto, ma oggi chi scrive nel mondo senza l'alfabeto latino sa che ci sono delle lingue che utilizzano il latino, e molto spesso è competente in queste lingue per motivazioni che hanno di solito a che fare con la colonizzazione. Cioè si dà per scontato, addirittura negli studi di linguistica che si fanno su alcune di queste questioni, si dà per scontato che se voi state facendo un esperimento linguistico con un parlante di arabo, questa persona saprà leggere i dati che gli state dando per fare l'esperimento con l'alfabeto latino. Questo non è possibile nell'altro senso. Se voi volete fare un paragone tra la pronuncia di alcune parole tra un parlante di francese e un parlante di arabo, non potete assumere che il parlante di francese sappia leggere l'alfabeto arabo. Quindi fare un passaggio a un alfabeto latino oggi, tutto sommato, è facilitato dal fatto che la maggioranza delle persone che apprenderebbero la lingua con l'alfabeto latino a scuola comunque l'apprende insieme all'inglese, e che anche le persone più anziane che vivono in Kazakistan, e questo è vero anche dell'italiano, cioè non esiste gente che oggi non è stata esposta almeno in maniera cursoria all'esistenza dell'inglese. Quindi più facile il cambiamento oggi che nel 1930 di sicuro. Perché dico che l'esposizione a un tipo di alfabeto cambia? Cioè questa facilitazione del cambiamento esiste solo nella direzione del latino. Vi faccio questo esempio. Ho studiato arabo per tanti anni e so leggere l'arabo standard, quindi so leggere l'alfabeto arabo abbastanza con facilità. Nella provincia dell'autonomia dell'Ile, in Xinjiang, le persone che parlano kazako scrivono con l'alfabeto arabo, ma utilizzano una unità minima diversa dall'arabo. Nell'arabo l'unità minima quando si scrive con l'alfabeto arabo è la parola, quindi si cerca di fare queste catene di caratteri attaccate l'una all'altra, con alcune eccezioni, però si cerca di fare catene di parole, mentre invece nel kazako scritto in arabo l'unità minima di scrittura è la sillaba. Perché questo è molto più simile come sistema a come vi immaginereste i caratteri cinesi. Quindi io in una situazione stavo collaborando con delle persone in Xinjiang e mi è stato messo davanti agli occhi un documento che io avevo scritto in inglese originariamente, quindi ne conoscevo il contenuto. È stato tradotto in kazako da alcuni miei studenti insieme a me, quindi io sapevo anche il contenuto in kazako. Il kazako è una lingua che io parlo a livello intermedio, quindi più o meno capivo cosa succedeva. Col cirillico capivo perfettamente il contenuto, e poi una mia studentessa ha preso questo testo e l'ha traslitterato nell'alfabeto arabo dello Xinjiang. Quindi voi vi potreste immaginare che io sono una persona che è l'autrice del testo, parla kazako, quindi conosce le parole che ci sono sul testo sa leggere l'arabo. Questi tre elementi avrebbero dovuto mettermi nella situazione in cui io capivo cosa c'era scritto. Io non sono stata in grado di leggere e isolare neanche una parola, pur conoscendo tutti gli elementi formali che mi avrebbero permesso di riconoscere il contenuto di questo testo. Quindi questo cosa ci fa capire? Che sì, la rialfabetizzazione è un procedimento molto complicato. Anche persone che hanno titoli di studio relativamente elevati, che sono esperte di una lingua, come erano per esempio cioè il gruppo degli intellettuali che lavorava a contatto con i bolscevichi all'interno di queste regioni, erano tutte persone che di formazione erano letterati maggioritariamente. Quindi anche persone che sono relativamente a conoscenza, no, di tanti elementi della lingua, non necessariamente riescono a leggere immediatamente. Ora, ovviamente, l'alfabeto arabo usato nello Xinjiang è un alfabeto a cui pochissime persone sono esposte, e quindi se un domani si dovesse prendere il kazako e dal cirillico o dal latino passare questa volta all'alfabeto dello Xinjiang, e quindi sì, in quel caso il passaggio all'alfabeto dello Xinjiang sarebbe molto più sofferto e molto più complicato. Io mi fermo per un'altra pausa musicale e poi faccio un commento in chiusura.
Belediktir.
Kızlar, kızlar, kendiler şimdi benim hoşuma gidiyor.
Hey bana. fill it.
Questa era Cara Giorga, che è una canzone tradizionale in kazako. La lingua che avete sentito è il kazako, ma nella versione parlata dai kazaki cinesi che abitano nello Xinjiang. Questa è una canzone tradizionale associata ad una danza tradizionale. Giorga significa il galoppo di un cavallo, Cara è un aggettivo che significa nero, quindi questa è una danza che dovrebbe ricordare l'andamento di un cavallo nero molto elegante. Consiglio di andare a vedere il video per due motivi su YouTube. Il primo è che vedrete la danza tradizionale con i costumi del luogo ed è veramente molto interessante, e poi perché nel video caricato su YouTube il video è sottotitolato in alfabeto arabo, quindi con appunto l'alfabeto dello Xinjiang, ma la persona che ha caricato il video ha pubblicato poi nel commento che spiega cos'è il video che ha caricato il testo della canzone in alfabeto latino, e uno dei primi commenti con il maggior numero di votazioni positive è di un kazako che ha riscritto l'intero testo della canzone, questa volta in cirillico, postandolo dicendo che così si capisce meglio. E quindi mi sembrava anche una summa perfetta, no, di questo cambiamento di alfabeti di cui abbiamo parlato oggi e di come poi persone diverse intendano il concetto, no, anche di che cos'è complesso in una lingua, che viene trattato a volte dai linguisti come una questione scientifica oggettiva, ma la complessità chiaramente dipende sempre dal punto di partenza e da quello d'arrivo della singola persona. Chiudo perché questa puntata è una puntata dove chiaramente potete immaginare sono molto contenta di parlare di questo argomento, ed era una puntata che mi è stata chiesta tante volte, quindi per questo mi ci sono dilungata, avevo tante domande a cui rispondere, ma c'è una cosa che vorrei dire prima della chiusura, ed è un ragionamento sul perché è importante questo discorso che abbiamo fatto oggi e che cosa ci insegna per noi in Italia. Io spero che sia chiaro a tutti quelli che mi stanno ascoltando che non si parla di lingua se non per parlare di politica. Non c'è la questione della lingua che sia oggettiva. Chi fa pianificazione linguistica questa cosa lo sa e può essere rivendicata in direzione del cambiamento che vogliamo, ma può essere anche sfruttata in una direzione che non vogliamo. La pianificazione linguistica che si fa per richiedere l'uso del linguaggio inclusivo e per utilizzare, per esempio, gli asterischi è un tipo di pianificazione linguistica su cui io mi sento di dire che sono molto d'accordo. La pianificazione linguistica che viene fatta da personaggi al governo che si scagliano contro l'uso degli anglicismi all'interno della parlata dei media di tutti i giorni e delle leggi è un tipo di posizione che invece nasconde sempre una serie di posizioni ideologiche. Per quanto alcune delle posizioni in sé sui contenuti possano essere giuste o sbagliate, è importante non dimenticare che non c'è una posizione oggettiva sui contenuti di cosa dovrebbe essere una pianificazione linguistica. Non ha senso valutare la proposta di legge di Rambelli dal punto di vista dei contenuti, perché Rambelli non è interessato ai contenuti, è interessato a quello che esprime politicamente ed ideologicamente la sua visione della lingua, che è il supporto alla supremazia della cultura italiana sulle altre lingue che vengono parlate all'interno del paese. E lo dico perché una parte della sinistra, quando era uscita la proposta di legge di Rambelli, una parte aveva, diciamo, sostenuto che non fosse poi così terribile o comunque non era una cosa seria. E magari era vero, non era una proposta seria, non era una proposta facile da implementare in alcun modo. Però una parte della sinistra ha voluto valutare il contenuto di questa legge dal punto di vista appunto contenutistico, del fatto che fosse giusta o sbagliata. E questo secondo me è un errore, perché apre la possibilità di un confronto serio su una posizione che deve essere chiaro, che non emerge da nessun punto di vista scientifico. Il confronto che deve essere fatto con questa serie di politiche non è sul contenuto, è su cosa cercano di ottenere, e quello che si stava cercando di ottenere è una riaffermazione della superiorità culturale italiana. Questo a noi deve essere molto chiaro e dobbiamo decidere se siamo d'accordo a supportare una posizione del genere oppure no. Avrete capito, spero che lo abbiate capito, io non lo sono, spero che sia chiaro a tutti qual è la mia posizione come linguista, se no ho fatto veramente un lavoro terribile nel non spiegarvela in questa puntata e nelle puntate precedenti e nelle corrispondenze a Radio Onda Rossa, per cui spero che sia chiaro a tutti, viva il caos, viva il rumore linguistico, viva la gente che mixa lingue diverse, che scrive con alfabeti diversi. La diversità linguistica è una cosa bellissima e dovremmo tutti supportarla di più. E qui mi fermo, come sempre al microfono c'era Strelka e questa era l'Orda d'Oro.
Bye-bye.